qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Decima puntata. Finalmente, con l'inizio del 1997, arrivò anche lo strumento per le interferenze sulla RAI ed in poco tempo eravamo pronti per provarlo. Avevamo deciso di andare di domenica in qualche grosso paese della zona. Quando lo strumento entrava in funzione, tre o quattro di noi entravano in alcuni bar provvisti di televisione e chiedevano di poter vedere la trasmissione sportiva che fanno tutte le domeniche sulla RAI, dopodiché si aspettava di sentire l'interferenza causata dalla musica che noi mandavamo. La prima interferenza che facemmo non diede grossi risultati in termini di distanza coperta. Però ci rese molto fiduciosi perché almeno fin dove arrivava la musica si sentiva chiaramente. Tornando a casa eravamo contenti perché Erti ci disse che c'erano dei grossi margini di progresso e che in poco tempo avremmo ottenuto dei buoni risultati. Nel frattempo arrivò febbraio ed eravamo pronti per l'operazione dello spostamento dei mezzi e il materiale. Ricordo che fummo impegnati per più di 3 giorni. Era una vera corsa contro il tempo, ma non dovevamo arrivare assolutamente in ritardo. Per ben 2 giorni caricammo tutte le nostre cose nel cassone del camion, che alla fine risultò stracolmo. Eravamo arrivati al sabato sera e dovevamo svolgere il lavoro più delicato, ossia caricare i tanchi sul rimorchio. Fu una faticaccia, perché per non farsi scoprire dal vicinato dovevamo fare l'operazione in piena notte, facendo il minor rumore possibile. Eravamo intralciati anche dal terreno fangoso per le piogge dei giorni prima e faticammo non poco per allineare il tanco al rimorchio. Arrivati a questo punto eravamo tutti occupati per dare indicazioni al conducente del tanco, perché le ruote dello stesso erano quasi più larghe delle pedane del rimorchio, per cui si temeva un probabile ribaltamento del mezzo. Dopo parecchi tentativi andati a vuoto, il terreno si era sfondato di parecchi centimetri. Il tanco non era più in grado di salire lentamente perché ad ogni prova si bloccava, con le ruote che slittavano. A quel punto era ormai notte, i nostri nervi erano a pezzi. C'era chi voleva provare a lanciare il tanco di corsa, rischiando di non riuscire a salire correttamente sulle rampe. Chi voleva riprovare ancora col metodo di prima? Decidemmo con un compromesso fra tutti noi, di coprire i mezzi con un grosso telone e tornare la mattina presto, la domenica, per riprovare l'operazione. Tornammo a casa a dormire un paio d'ore, per tornare giù all'alba e riprovare un po' assonnati, ma sicuri di farcela. Ci accorgemmo subito che con la luce del giorno i nostri problemi più grossi sarebbero stati superati. Infatti, con nostra grande meraviglia, al primo tentativo, il conducente del tanco riuscì, senza grosse difficoltà, a farlo salire perfettamente. Per ingannare lo sguardo di presunti passanti, cominciamo l'operazione di mimetizzazione del mezzo, attraverso vari teloni che modificarono la forma in maniera non sospetta. Eravamo pronti oramai per l'operazione più delicata, e cioè il trasferimento.
Undicesima puntata. Il trasporto di tutto il materiale, compresi i tanchi, era fissato per il lunedì sera, con partenza dall'arsenale. Ci trovammo verso le 18 per discutere i vari dettagli dell'operazione. Il convoglio era formato da una macchina che andava in perlustrazione davanti un paio di chilometri. Poi c'erano altre 2 vetture di scorta, una davanti e una dietro al camion, qualche decina di metri. Eravamo collegati tutti con delle radiotrasmittenti ed avevamo concordato dei codici di emergenza nel caso incontrassimo dei pericoli. Il massimo grado di emergenza era 0, che significava la sosta forzata del camion causata da un fermo delle forze dell'ordine, per cui noi tutti dovevamo convergere e decidere il da farsi. Verso le 20:30 il convoglio partì in direzione Venezia per percorrere circa 45 chilometri, cioè circa la metà del tragitto che ci separava dalla nostra capitale. Inizialmente il viaggio proseguì senza intoppi. Solo a Montagnana il cambio del camion cominciò a creare problemi che si risolsero con una piccolissima sosta di pochi secondi. Continuammo senza altri problemi ed ormai eravamo quasi tutti rilassati perché mancava circa un chilometro al nuovo arsenale. Eravamo contenti al punto di scherzare con parecchie battute che facevamo con le radioline perché pensavamo ormai di aver portato a termine l'operazione. Ma d'improvviso Fausto, che era sulla prima auto di scorta, ci avvisò che in centro dell'ultimo paesetto da passare c'era una pattuglia di carabinieri in sosta davanti a un bar. In quel momento io, che ero sulla seconda auto sempre davanti al camion, diedi consiglio allo stesso di rallentare per avere qualche secondo e poter decidere se proseguire o cambiare direzione. Andai davanti al bar dove c'era la pattuglia e tutto sommato non mi sembrava la cosa molto grave, per cui presi la radio, parlai con Luigi che stava sul camion e gli dissi che si poteva rischiare di passare perché la pattuglia dei carabinieri non stava fermando le macchine di passaggio ma era solo di sosta al bar. A quel punto però Luigi e gli altri decisero di cambiare strada per non rischiare oltremodo. Purtroppo per cambiare tragitto il camion dovette affrontare una curva strettissima che richiese un paio di manovre difficilissime che fecero arrestare il convoglio per alcuni minuti. Ad un certo punto, io che ero fermo davanti al bar che osservavo le mosse dei carabinieri, sentii alla radio 000. Fui colpito dal panico e i miei pensieri erano catastrofici. In pochi secondi nel mio cervello era passato tutto il nostro lavoro di tanti anni e grandi speranze per finire adesso fermati dalle forze dell'ordine senza oltretutto avere una scusa che potesse giustificare la nostra volontà di azione non terroristica. Gli accordi erano di convergere nella zona del pericolo e senza pensarci indirizzai la vettura verso il camion. Con grosso stupore, quando arrivai, vidi il mezzo fermo di fronte ad una piazzetta senza forze dell'ordine. Per nostra fortuna, il problema, anche se non era di poco conto, consisteva nel bloccaggio dei freni del camion per cui non poteva muoversi. Arrivati tutti là, non sapevamo proprio più che cosa fare ed eravamo molto preoccupati perché cominciarono ad arrivare dei curiosi a vedere cosa facevamo e soprattutto perché a poche centinaia di metri c'era sempre la pattuglia dei carabinieri che poteva per caso passare di lì. Fortunatamente, dopo alcuni minuti, il camion ripartì, ma l'agitazione era talmente tanta, anche da parte del conducente, che a distanza di un chilometro il camion si fermò un'altra volta, senza dare più segno di vita. Anche se il mezzo era fuori dal paese, poteva dare nell'occhio, ancora di più, perché era messo di traverso su una strada buia e consentiva il passaggio delle altre vetture in maniera precaria. A quel punto, sia Fausto che io andammo in cerca di qualcuno che potesse prestarsi un trattore per rimorchiare, se non altro, i tanchi. Dopo circa 10 minuti, Fausto arrivò con il trattore del contadino, che doveva ospitare i mezzi, e trainò via i tanchi su una stradina in mezzo ai campi. Noi rimanemmo nella zona del camion, finché in mezzo a tutte le cose che stavano nel cassone trovammo una batteria, che sostituimmo subito con quella in avaria. Il motore si accese e noi fummo pronti ad andarcene. Proprio in quell'istante vedemmo in lontananza arrivare verso di noi una macchina con un lampeggiante blu. Eravamo tutti paralizzati. Non eravamo in grado di reggere anche a questo. La macchina si avvicinava sempre più e noi lì, incapaci di reagire, la guardavamo avvicinarsi. Quando arrivò a velocità sostenuta di fronte a noi, ci accorgemmo che invece di fermarsi continuò dritta per la sua strada. Era un'auto del servizio sanitario. Ci sentimmo tutti come rinascere e per la terza volta in una sola sera. Comunque, dopo alcuni secondi di incredulità, partimmo ed attraverso le stradine in mezzo ai campi arrivammo nell'azienda del nostro amico dove parcheggiammo tutti i nostri mezzi.
12ª puntata. Per fortuna tutto era andato secondo i piani. Tutti i mezzi erano al sicuro, fuori da sguardi indiscreti. Quello che contava di più era che da quel giorno in poi non erano più collegabili a noi e viceversa. Adesso potevamo dedicarci alle fasi operative dello strumento per le interferenze sulla RAI, in maniera serena, senza avere più l'angoscia di prima. In quel tempo eravamo molto impegnati anche a studiare il piano per la liberazione di Piazza San Marco, che ormai era diventata l'operazione principale del Veneto Serenissimo Governo. Pensammo subito di costruirci un grosso zatterone per trasportare i mezzi da una zona appartata della laguna fino a Piazza San Marco ed essere così indipendenti sotto tutti gli aspetti. L'incarico di progettare l'imbarcazione lo lasciamo a un amico esterno alla nostra organizzazione che non sapeva niente dei nostri piani. Nel frattempo alcuni di noi cominciarono a visitare Piazza San Marco per visionare le varie problematiche che l'operazione poteva causare. Eravamo andati a provare parecchie volte lo strumento per entrare nei programmi RAI, ma eravamo un po' delusi perché, anche se funzionava bene, il raggio d'azione era ancora limitato e non riuscivamo a darci pace. Fu così che andammo per l'ennesima volta dall'amico che ci aveva consigliato questo metodo e lo invitammo a procurarci uno strumento più potente. Lui ci disse che non era in grado di aiutarci, perché gli occorrevano dei pezzi elettronici che non si trovavano in giro da parecchi anni. Cercando su una rivista che aveva in casa, trovò, però, fortunatamente, l'indirizzo di una ditta nel meridione d'Italia che poteva fare al caso nostro. Immediatamente ci mettemmo in contatto con il titolare e dopo aver esposto i nostri problemi, restammo d'accordo che saremmo andati là per acquistare un altro strumento uguale a quello che avevamo, ma più potente. Questo costò un paio di giorni a Fausto ed Andrea per andare a prenderlo e aspettare che lo mettessero assieme. Non tutto fu facile, perché il ragazzo che lo costruì era indeciso se farlo o no, perché ci disse: con questo strumento potete infastidire le frequenze della RAI. Noi lo convincemmo assicurandolo che l'apparato ci serviva per tenere i contatti tra la nostra ditta e i camion che operavano nelle zone limitrofe. Tutto questo era ovviamente falso, ma servì a portarci a casa lo strumento in maniera non sospetta. Inutile dire che tutta l'operazione incise in maniera preponderante sulle nostre finanze, che ormai erano ridotte al lumicino. Era quasi la fine di febbraio e ci eravamo fissati di cominciare le interferenze RAI per metà marzo. Dovevamo cercare anche dei posti appartati per trasmettere in tranquillità, ma questo non ci costò molto in termini di tempo, perché ormai avevamo passato in lungo e in largo tutto il Veneto e sapevamo a memoria dove poter trovare quello che ci occorreva. L'unico punto in cui ancora non eravamo in grado di poter operare era Venezia, perché le uniche zone appartate della capitale erano le coste della laguna a sud o a nord del centro storico, che però non facevano al caso nostro perché non erano frapposte tra i ripetitori RAI del Monte Venda e Venezia, unico requisito obbligatorio per avere dei risultati. Lo strumento era, se così si può dire, un parassita. Usava le onde radio del ripetitore sito nei Colli Euganei, sovrapponendo la nostra voce a quella della trasmissione inviata dalla televisione. Quello che cercavamo era un posto un po' rialzato, in direzione ovest della capitale, ma in quella zona esistevano solo palazzi e mestre. Pensando e ripensando ci venne in mente che proprio all'inizio di Venezia c'erano alcuni parcheggi a pagamento che disponevano anche di ampie terrazze ad una buona altezza. Era quello che faceva il caso nostro. Da là sopra si poteva inondare una buona parte di Venezia con la nostra voce. Per questa operazione decidemmo di adoperare il vecchio fuoristrada che avevamo comprato per la radio in FM qualche anno prima. Ci serviva soprattutto per non dare nell'occhio nel momento stesso dell'interferenza, perché essendo abbastanza alto si poteva far uscire l'antenna da un finestrino senza che nessuno la vedesse dal lato opposto. Andammo a prenderlo e dopo averlo sistemato in maniera da non permettere la visuale verso l'interno del veicolo, lo parcheggiammo per alcuni giorni da Gilberto. Sapevamo che le forze dell'ordine potevano arrivare a noi tramite il fuoristrada, perché ad ogni entrata e uscita dal parcheggio pubblico esistevano delle telecamere che riprendevano le targhe delle auto. Avevamo pronta anche una targa falsa ma decidemmo di non usarla perché poteva recarci guai durante il tragitto da Padova a Venezia e ritorno, nel caso in cui qualche pattuglia delle forze dell'ordine ci fermasse. Per quanto riguarda la fase tecnica, non ci preoccupammo più di tanto nelle prime fasi dell'operazione, perché, a dir la verità, visto i nostri precedenti, avevamo anche delle miti speranze di riuscire a trasmettere e a fare breccia sull'opinione pubblica in maniera soddisfacente.